Modem.
È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra.
I cittadini hanno deciso e noi, come sempre, rispettiamo la loro decisione. Resta chiaramente il rammarico per un'occasione persa di modernizzare l'Italia, ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato.
Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
Il sostegno dei cittadini su questa riforma dell'ingiustizia mi sembra che sia a questo punto un voto negativo da parte dei cittadini di forte impatto politico. Diciamola tutta, questo è un avviso di sfratto a questo governo dopo 4 anni ed è un segnale forte politico, fortissimo.
L'ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia.
Voglio anche ringraziare tutte le cittadine e tutti i cittadini che si sono mobilitati per questa campagna per il no. La società civile si è animata, si è appassionata alla Costituzione, alla politica e i risultati si vedono. A loro voglio dire restate mobilitati perché ne avremo un grande bisogno.
Ma cos'è la destra? Dov'è la sinistra?
L'Italia ha parlato e lo ha fatto in modo inequivocabile. Domenica e lunedì gli italiani erano chiamati a pronunciarsi su una riforma costituzionale voluta dal governo Meloni, che prevedeva in particolare la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con l'istituzione di 2 consigli superiori della magistratura distinti e di una nuova alta corte disciplinare. Una riforma che il ministro della giustizia Carlo Nordio presentava come una modernizzazione attesa da 30 anni. I cittadini l'hanno però bocciata con il 53,7% di no e l'hanno fatto con un'affluenza che ha sorpreso tutti. Quasi il 59% degli aventi diritto, ben oltre ogni previsione. Ma i numeri raccontano qualcosa di più di una semplice battaglia legale sulla magistratura. Il no ha ad esempio dilagato nelle grandi città e ha stravinto tra i giovani. Perfino nel sud, tradizionale bacino elettorale del centrodestra, i voti contrari hanno superato di gran lunga la forza della coalizione di governo. In tutto questo, un terzo di chi ha votato no ha dichiarato esplicitamente di aver voluto mandare un segnale politico a Palazzo Chigi. Ma è anche e soprattutto la prima vera sconfitta alle urne di Giorgia Meloni da quando è premier. Lei ha risposto con un video di 46 secondi sui social che abbiamo sentito anche nella nostra copertina curata dal collega Luca Fasani. Rispetto per il voto, ma noi andiamo avanti, è in sostanza il suo messaggio. La stampa internazionale parla invece di fine del mito dell'invincibilità meloniana, di premier indebolita e di legislatura entrata in una nuova fase. Cosa cambia quindi davvero ora? Le grandi riforme, premierato, autonomia regionale su tutte, restano in piedi? E cosa ci dice questo voto sullo stato della democrazia italiana? Buongiorno e benvenuti a Modem. Io sono Dario Lanfranconi e ad assistermi in regia c'è Franco Cristini, mentre la messa in onda è curata da Mauro Benzoni. Per parlare delle implicazioni del voto italiano abbiamo con noi 3 ospiti, la nostra corrispondente da Roma Francesca Torrani e 2 politologi, il professor Marco Valbruzzi dell'Università Federico II di Napoli e il professor Marco Tarchi dell'Università di Firenze. Buongiorno e benvenuti a tutti e 3. Ecco Francesca, buongiorno. Ecco Francesca, partiamo da te e dagli ultimi fatti di cronaca, perché lo dicevo prima coi colleghi, ieri nel tardo pomeriggio si sono manifestate le prime vere conseguenze politiche della bocciatura del referendum. Abbiamo la capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bortolozzi, ma anche il sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro, che si sono dimessi e Giorgia Meloni ha apprezzato pubblicamente anche questi gesti. E Francesca, ecco, puoi darci qualche dettaglio in più sulla parabola di queste 2 comunque importanti figure della compagine governativa?
Dunque sì, buongiorno. Oggi il quotidiano Il Foglio titola "Plotone di esecuzione di Meloni" ed è una evidente citazione. Insomma, la prima reazione al risultato del referendum costituzionale è arrivata subito ed è arrivata con le dimissioni non di Nordio, non del ministro della giustizia che si è intestato la sconfitta alle urne e che pare tra l'altro sia stato bloccato dalla stessa Meloni, ma di un sottosegretario e di una capa di gabinetto. Allora il primo, Andrea Del Mastro, è stato condannato in primo grado per rivelazioni di segreto d'ufficio e soprattutto è al centro da alcuni giorni di una vicenda che lo ha messo in relazione con un uomo condannato per reati di mafia. Ha avuto un ristorante in società in quel locale del Mastro e alcuni dirigenti di Fratelli d'Italia hanno spesso cenato insieme, sono state diffuse diverse parecchie fotografie che li ritraggono. Detto questo, Del Mastro è stato fino a ieri sottosegretario alla giustizia con delega al corpo di polizia penitenziaria. Giusy Bartolozzi era a questo punto la capa di gabinetto di Nordio, paga il pegno della sua presenza in campagna referendaria, mi scuso ma ho un po' problemi di allergie, dicevo paga il pegno della sua presenza in campagna referendaria e soprattutto paga la frase secondo cui i magistrati sono uguali a plotoni di esecuzione e bisogna farli fuori. E Bartolozzi, ricordiamo, è anche indagata dalla Procura di Roma per la liberazione del generale libico accusato di essere un torturatore, che è Al Masri, e lei è accusata di aver dato false informazioni ai pubblici ministeri.
Perfetto, grazie mille Francesca. E Meloni però ha anche auspicato in un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi, quindi nero su bianco, le dimissioni della ministra del turismo Daniela Santanchè, anche lei al centro di numerose in realtà vicende giudiziarie e non certo da ieri. Lei stamattina, da quello che leggevo, ha già detto un primo no e vedremo in mattinata, probabilmente già entro la fine della mattinata, come evolverà la questione. Ecco, non siamo davanti a una crisi di governo e nemmeno a un vero rimpasto. Possiamo però dire che siamo un po' alla resa dei conti nella maggioranza di governo, o si tratta di semplici capri espiatori che andavano trovati visto il risultato del voto?
Ma è difficile da dire, i tuoi ospiti saranno sicuramente più in grado di leggere la situazione attuale. Io so che ieri la mattinata in via della Scrofa, che è la sede di Fratelli d'Italia, è stata molto intensa. Daniela Santanchè, che fa parte di Fratelli d'Italia, è ministra del turismo e però finora sta resistendo alle pressioni che la vorrebbero fuori. È curiosa la nota di Palazzo Chigi che è arrivata ieri sera verso le 8, in cui si ringraziano Del Mastro e Bartolozzi per essersi fatti da parte e poi si chiede che analoga scelta sia condivisa da Daniela Santanchè. Curiosa perché dimostra che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sia riuscita a ottenere le dimissioni di una sua ministra, che peraltro è sotto inchiesta da due anni mi sembra, per debiti della sua società, e c'è un altro filone che riguarda la cassa integrazione chiesta durante il Covid. Quindi ci si può chiedere diverse cose. Intanto, cosa succedeva a questi vertici ministeriali se vinceva il sì, cioè queste persone sarebbero rimaste al loro posto? E poi, beh, certo, quale strada imboccherà adesso la coalizione di maggioranza? Meloni ha ribadito che vuole andare avanti, vuole portare a termine il suo mandato che scade l'anno prossimo, però chissà, forse lo scenario di elezioni anticipate non è del tutto escluso.
Grazie mille Francesca, ti ritroveremo più tardi e proprio per le considerazioni che facevi coinvolgo ora i nostri due analisti, partendo dal professor Valbruzzi, che poi dovrà lasciarci prima della fine della puntata. Ecco, professor Valbruzzi, come detto il risultato del voto è stato più che netto. Giorgia Meloni, pur avendoci messo la faccia, ha sempre cercato di spoliticizzare il dibattito, affermando che non si trattava di un giudizio sul suo governo, ma solo di una riforma della giustizia. Le dimissioni che ci ha appena raccontato Francesca Torrani e l'affluenza ben al di sopra di ogni aspettativa, appunto, lo abbiamo detto, ha sfiorato il 59%, sembra però dirci ben altro. Come leggere quindi questo voto?
Ma il voto è stato un voto politico innanzitutto. È nato politico nel momento in cui questa legge di revisione costituzionale è stata disegnata dal governo, passata al Parlamento, che non ha ovviamente potuto modificare in nessun modo la legge di revisione, e tutto questo ovviamente ha portato ad una consultazione referendaria molto netta tra chi aveva proposto questa riforma, e quindi il governo nella sua interezza, e tutti coloro che si opponevano e si stanno opponendo e si sono opposti a questa legge di revisione. Quindi quel tentativo di tenere a freno la politicizzazione ha durato qualche settimana, poi nelle ultime, soprattutto soprattutto due settimane, Giorgia Meloni, anche in virtù del cambio di clima politico nell'opinione pubblica, ha deciso di spingere al massimo il pedale della politicizzazione, interpretando in prima persona ovviamente le difese di questa legge di revisione. Il risultato è stato il portato di tutto questo, ed è stato molto netto, perché è stata una bocciatura sia in termini di partecipazione, quindi quella politicizzazione ha portato ad una crescita della mobilitazione in entrambi i campi, questo va riconosciuto, perché il centrodestra è riuscito, soprattutto al centro-nord, è riuscito a portare i propri elettori al voto, e un voto a favore della legge di revisione, e ovviamente questo ha contribuito anche però alla crescita della mobilitazione nel campo avversario delle opposizioni, dove invece non è riuscito il governo, soprattutto nelle regioni del centro-sud. In quel caso è mancata la mobilitazione del proprio elettorato, che sappiamo essere storicamente molto, molto più volatile, molto più fluttuante rispetto all'elettorato del centro-nord, e quella incapacità di mobilitazione, soprattutto nelle regioni del centro-sud, ha pagato, ha portato alla sconfitta, credo in maniera decisiva, alla legge di revisione costituzionale e al governo. Ora si tratta di capire quali saranno le conseguenze di questo risultato molto secco. Prima si diceva sono solo capri espiatori, o sono probabilmente l'inizio di una slavina un po' più grande all'interno del governo. Credo che per il momento sia il tentativo di, appunto, utilizzare queste figure in parte tecniche, Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto al Ministero della Giustizia, invece il sottosegretario D'Amato, come capri espiatori, cioè cercare di limitare il più possibile la slavina. Non credo che però bastino di fronte a un risultato così importante, così netto. Credo che almeno la figura centrale, il portavoce, il rappresentante più importante di questa legge di revisione, cioè il ministro della giustizia Carlo Nordio, debba tirare le conseguenze di una bocciatura così, così importante. Quindi per il momento si è iniziato da figure di secondo profilo, che in parte erano già messe in discussione prima di questo esito referendario. Credo che se il governo vuole tamponare la slavina, almeno una figura importante del governo, come quella del ministro della giustizia, debba essere messa in discussione.
Sì, ecco, proprio l'ha citato, con lei volevo toccare anche un altro punto. C'è questo dato geografico che colpisce particolarmente l'Italia del Sud, lo ha detto lei, l'ho detto io nell'introduzione, ha detto no in modo clamoroso, Napoli addirittura al 75%, Palermo al 68%, e anche regioni amministrate dal centrodestra come Calabria e Sicilia hanno bocciato la riforma. Lei insegna a Napoli, cosa ci dice, cosa, proprio a livello di sensazione, questo dato sul rapporto tra l'elettorato meridionale e il governo?
Certo, ci dice che dobbiamo fare molta attenzione ad un effetto ottico, e quindi non pensare che questi risultati, in maniera così clamorosa a sostegno per il no in alcune regioni del sud, e in particolar modo in alcune città, perché questo è un altro dato rilevante, cioè la grande mobilitazione urbana contraria alla legge di revisione, sia automaticamente tutto questo trasferibile in consenso in vista delle prossime elezioni politiche. L'effetto ottico deriva dal fatto che buona parte dell'elettorato di centrodestra, che nel 2022 aveva sostenuto il progetto di coalizione del centrodestra, non sia stato mobilitato adeguatamente alla consultazione referendaria. Quindi abbiamo avuto nelle regioni del centro-sud una grande mobilitazione del centro-sinistra, che ha portato a gonfiare il risultato del no in maniera eclatante, con risultati al di sopra in alcuni casi del 70%, e invece una smobilitazione dell'elettorato del centrodestra. Questo ha creato appunto questo elemento asimmetrico, alta mobilitazione per il centrosinistra, e quindi dentro un perimetro di gioco molto favorevole al centrosinistra, una grande esplosione per il no, e dall'altro lato invece una smobilitazione dell'elettorato di centrodestra, che ha portato ovviamente a sgonfiare i consensi per il sì. Tutto questo però, lo ripeto, non è automaticamente direttamente trasferibile da qui alle prossime elezioni politiche. C'è un problema ovviamente di rappresentanza, di disagio anche tra una parte di elettorato del sud che aveva sostenuto la coalizione di Giorgia Meloni, e che non è detto che torni a sostenerla alle prossime elezioni politiche, però sottolineo questo elemento di precarietà nell'analisi del dato. Non sappiamo, non possiamo trasferire tutto questo automaticamente in vista delle prossime elezioni politiche, anche perché vorrebbe dire che le ultime elezioni regionali in Sicilia, in Calabria, in parte in Campania, siano del tutto asimmetriche, e non congruenti con quello che è stato poi il risultato di questo voto referendario. Quindi attenzione al trasferimento automatico tra il voto referendario e il voto politico, anche perché, ed è l'ultima notazione che introduco, anche perché in questa tornata referendaria l'altra grande novità è l'inedita mobilitazione di una fascia di elettorato che nelle ultime elezioni politiche non si era mobilitata così come in questa occasione, che riguarda soprattutto la generazione degli under 30, che è uno degli elementi nuovi che questa tornata referendaria ci porta in e ci mette al centro della discussione.
Sì, ecco, i giovani che dopo affronterò anche col professor Darchi, approfitto ancora della sua presenza per qualche minuto per chiederle un'altra cosa. Possiamo dire che questo voto è una vittoria del centro-sinistra o perlomeno del cosiddetto campo largo, o è più che altro una sconfitta della maggioranza? Elly Schlein del Partito Democratico, Conte del Movimento 5 Stelle si sono intestati la vittoria comprensibilmente, Conte ha già rilanciato anche l'idea di primarie del campo largo. Ecco, come vede il futuro di questo campo largo e pensa davvero che sarà possibile compattarsi dietro a un candidato unico per queste due forze molto diverse?
Ma giustamente vediamo due narrazioni diverse sull'interpretazione di questo voto. Da un lato c'è il lato governativo, c'è un tentativo di minimizzare l'esito referendario, quindi lo abbiamo visto anche nel modo in cui hanno reagito a caldo all'esito, e quindi poche pedine non che vengono ritoccate all'interno della squadra governativa, e quindi sì, è una sconfitta, ma una sconfitta, come dire, imprevedibile. Non dobbiamo mettere in discussione ovviamente non la durata del governo, ma neanche la composizione, la struttura del governo, che è appunto un'interpretazione minimalista, credo eccessivamente minimalista, di questo risultato. Dall'altro lato invece abbiamo un'interpretazione eccessivamente massimalista, e quindi l'idea che tutto questo sia il voto il sostegno per il no, una vittoria decisiva e netta per il campo largo. È un passo importante, con questo risultato si delinea un perimetro, diciamo così, della coalizione alternativa al centrodestra, ma è solo l'inizio. Quindi si sono tirate delle linee di confine all'interno delle quali costruire l'alternativa al governo Meloni, ma è solo un punto di partenza, e ovviamente ora incomincia la discussione su chi deve essere l'interprete principale di questo campo largo, quali sono i temi che possono compattare il campo largo, a partire ovviamente anche da tematiche di tipo istituzionale, ma anche in questo caso è molto difficile estrapolare da questo voto una lettura politica, soprattutto a vantaggio del centro-sinistra. Segnalo ovviamente che dentro il no c'è una componente anche di elettorato di destra che ha preferito, diciamo, votare a favore di una certa visione di garanzia costituzionale, e quindi una parte di elettorato del no proviene anche dal centrodestra, e non è detto, anzi è prevedibile, che nelle prossime tornate politiche rientri nel centrodestra. E c'è anche una fascia di elettorato astensionista che non aveva votato alle elezioni europee del 24 e neppure alle elezioni politiche del 22, e in questo caso si è mobilitata prevalentemente a vantaggio e a favore del no, ma non sappiamo anche in questo caso se questo elettorato, che è quasi cronico nell'astensione alle elezioni politiche, possa essere in qualche modo recuperato, risvegliato dal centro-sinistra in vista delle prossime elezioni. Quindi molta cautela, e quindi evitare di massimalismo per il centro-sinistra invece di minimalismo, di minimizzazione dell'interpretazione del risultato per il centro-destra.
È chiaro. Ecco, grazie mille professor Valbruzzi per le sue considerazioni, la congedo e la lascio ai suoi impegni.
Grazie a voi.
Grazie, arrivederci. E passo al professor Tarchi, grazie prima di tutto per la pazienza. Lei ha studiato a lungo i movimenti populisti e anche il loro rapporto con le consultazioni dirette. Il fatto che Meloni abbia scelto di personalizzare il referendum mettendoci la faccia, appunto lo diceva anche il professor Valbruzzi, si è rivelato un errore strategico, o come si spiega che proprio un governo nato con una forte carica plebiscitaria abbia perso la sua prima prova referendaria davanti al popolo?
Naturalmente non è stata una volontà particolare quella di Meloni o del suo governo di sottoporsi al referendum. Sappiamo che tutte quante le modifiche di ordine costituzionale sono necessariamente seguite, se non c'è una maggioranza sufficiente e molto ampia nel voto parlamentare, da un referendum confermativo. Quindi era una prova che comunque doveva essere affrontata. Il problema vero è che il governo non è riuscito a tenerla sui binari di un confronto sulla questione che effettivamente veniva posta agli elettori, quella questione tecnica, cioè quella inerente la riforma, ma si è fatto trascinare, non è riuscito assolutamente ad arginare il trascinamento verso un confronto politico in un periodo estremamente difficoltoso, perché non è che questa consultazione dell'ultima settimana si è svolta nel vuoto pneumatico degli eventi esterni. Sappiamo benissimo quale tipo di situazione internazionale e per riflesso interna, quindi politica e bellica, ma per riflesso soprattutto economica, si è abbattuta sul nostro paese come su molti altri. Di fronte a questa situazione non era più possibile contenere il confronto in termini tecnici. È da notare che quando si sono cominciati a fare dei sondaggi sul possibile esito di questo referendum e ci si è trovati a porre delle domande che vertevano sostanzialmente sul contenuto della riforma, c'era una netta maggioranza a favore del sì. Cioè questa riforma sembrava piacere, parliamo di 6 mesi fa all'incirca. Poi via via che la questione è rimbalzata sul piano diretto dello scontro fra governo e opposizioni, si è visto che l'evoluzione dell'atteggiamento degli intervistati nei sondaggi cambiava. E questo è stato un dato nei confronti del quale sicuramente il governo non è riuscito a tenere una linea che sia risultata convincente. Via via si è assottigliato questo margine finché in pratica 1,5-2 mesi fa si è cominciato a vedere che il no aveva buone prospettive di successo. Tutto questo è avvenuto di fronte, come ha detto giustamente Valbruzzi, a una grande mobilitazione delle forze politiche della sinistra. Io vivo a Firenze, che è una delle città che ha dato il maggiore esito positivo al no, dove in quella mia città non ho visto minimamente una presenza del sì a nessun livello, non un manifesto incollato sui tabelloni, non un gazebo, non un intervento pubblico, un comizio o qualcosa del genere, ma ho visto quotidianamente non soltanto i tradizionali, diciamo, attivisti di partito di sinistra mobilitarsi con volantinaggi, con i megafoni, eccetera. Ho addirittura visto i centri sociali che organizzavano delle manifestazioni a favore del no. Cioè questo ha segnato naturalmente quindi un rapporto con il voto che è stato completamente estraneo alla questione della grande riforma, diciamo. Quindi questa è passata totalmente inavvertita nella stragrande maggioranza dell'elettorato, e di fronte a questa capacità di mobilitazione del proprio elettorato della sinistra e del centro-sinistra, la destra e il centrodestra hanno mostrato quello che sappiamo, che si è ripreso moltissimo nel caso delle regioni del sud, cioè che gli elettori di centrodestra sono in gran parte, e qui torniamo all'accenno al populismo che lei faceva, degli elettori antipolitici, cioè sono degli elettori che soffrono quasi del doversi recare alle urne, del doversi comunque occupare di questioni politiche, puntano molto di più alla gestione, come dire, del loro privato, della loro vita quotidiana. Da un governo vogliono che non gli metta particolari intralci di natura burocratica o altro, vogliono che gestisca l'economia in maniera abbastanza positiva per loro, ma non hanno nessun afflato ideologico, non hanno niente di tutto questo, e quindi non sono stati in grado di mobilitarsi questi partiti della coalizione di governo per riuscire a dare l'idea che questo era veramente un confronto politico. E sono ancora una volta d'accordo con Valbruzzi nel dire che questo non è un previsore di quello che avverrà nelle prossime elezioni politiche, perché a quel punto, pur con questa sorta di sottofondo abulico, ci saranno sicuramente frazioni anche significative dell'elettorato, chiamiamolo conservatore, un moderato conservatore, che in Calabria, in Sicilia, in Campania, eccetera, decideranno di non rimanersene a casa, che quindi andranno a votare. Questo non vuol dire che si ripeterà il risultato del 2022, ma io sono molto curioso di vedere, ad esempio, quali saranno nei prossimi giorni i risultati dei sondaggi sulle intenzioni di voto in occasione delle elezioni politiche. Vedremo se c'è un tonfo del centrodestra e una grande ripresa del centrosinistra, oppure se si tratta di variazioni più limitate. Questo ci darà già un'indicazione molto precisa dell'effetto politico reale che questo tipo di elezione ha avuto sulla massa generale dei cittadini, che è inutile non dirselo, politicamente non è mobilitata. Noi stiamo parlando di una grande mobilitazione, ed è vero rispetto al clima degli ultimi, diciamo, 15 anni quantomeno, parliamo però di un elettorato che non ha raggiunto nemmeno in un clima di così forte polarizzazione il 60%. Ora, non voglio dire che dobbiamo risalire a prima di Tangentopoli e alle elezioni in cui andava a votare più del 90%, però siamo ancora di fronte a una componente astensionistica molto rilevante, che è quella che può essere mobilitata soltanto ed eventualmente e parzialmente nel caso di elezioni politiche. In un caso come questo, naturalmente, era da prevedere che una buona parte di quell'ambito non si sarebbe mossa. Si sono mossi i giovani, i quali invece sono molto più sensibili a tematiche valoriali.
Citava il professor Valbruzzi, sì. E ecco, sì, un po' quello che diceva anche il professor Valbruzzi: minimalismo del centrodestra, massimalismo del centrosinistra. Ecco, l'ha già citato lei, volevo ancora affrontare questo tema con lei. Quanto crede che abbia pesato sul voto anche il ruolo di Giorgia Meloni sullo scacchiere internazionale? Penso in particolare al rapporto privilegiato con Donald Trump, ma anche alla posizione ondivaga sulla guerra in Iran, guerra che invece sui cittadini sta già avendo conseguenze concrete con l'aumento del costo dei carburanti. Tanti analisti internazionali hanno citato anche questo effetto Trump che sta indebolendo le destre europee. Ecco, lei come la pensa a questo proposito?
Sono d'accordo con questo suo rilievo e credo che abbia effettivamente pesato in senso negativo, ma addirittura allargherei questo discorso. Non ha pesato, a mio parere, in maniera positiva il fatto che Giorgia Meloni, per ben note ragioni di legittimazione della sua figura, per cercare di rimuovere alcune ombre che le vengono sempre richiamate sulla provenienza ideologica del suo partito, eccetera, eccetera, ha deciso di giocare la gran parte delle sue carte, anche in termini di visibilità, soprattutto negli ultimi anno e mezzo, gli ultimi due anni, sul terreno internazionale. Il terreno internazionale alla popolazione italiana, come è noto, interessa esclusivamente o quasi, diciamo per la quasi totalità dei cittadini, per le sue conseguenze, per le sue ricadute che ha in termini diretti sulla propria vita quotidiana. Cioè, gli interessa perché naturalmente si preoccupa, e ha giusta ragione, che le mosse politiche dei vari attori internazionali non comportino un rischio di guerra o comunque di deterioramento del clima anche interno, e si preoccupa degli effetti economici che ogni tipo di crisi internazionale può avere. E quindi seguire questo tipo di problemi è sicuramente importante per un governo, ma avere enfatizzato questo ruolo trascurando molto il rapporto con la cittadinanza, ripeto, anche a livello di visibilità, sulle questioni interne, è qualcosa che a mio parere ha sicuramente avuto degli effetti negativi sulla percezione anche personale di Meloni nei confronti del pubblico italiano. Se si fosse molto più concentrata, avesse riservato gran parte dei suoi interventi pubblici, sia quelli attraverso i social, sia quelli in occasioni ufficiali, su questioni che stanno molto a cuore ai cittadini, che sono quelle naturalmente del lavoro, che sono quelle della sanità, eccetera, 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 avrebbe avuto, a mio parere, un risultato migliore anche in questa occasione.
Grazie mille. Ecco, ci avviamo verso la conclusione. Volevo ancora coinvolgere la nostra corrispondente a Roma, Francesca Torrani, e tornare un po' sulla politica concreta del presente, ma anche del futuro prossimo. Francesca, il governo Meloni ha ancora in cantiere riforme costituzionali ambiziose, l'abbiamo citato prima, il premierato, la riforma dell'autonomia differenziata, le principali. Ecco, dopo una sconfitta referendaria di questa portata, quelle riforme sono ancora credibili come progetto politico o rischiano di rimanere nel cassetto?
Ma intanto ricordo che Meloni si è esposta al referendum andando persino da Fedez, ma non ha mai legato la sua permanenza alla guida del governo all'esito del referendum. Dunque, in questo senso è, diciamo, più che legittimata a continuare. Poi sull'accordo di maggioranza sui temi, appunto, da portare, sulle riforme da portare avanti, di nuovo vedremo quali saranno le mosse. A mio parere, ad esempio, la riforma della legge elettorale non ha la compattezza necessaria per essere portata a termine, perché mi sembra di osservare che questo argomento sia un argomento divisivo, cioè Fratelli d'Italia vuole ad esempio fermamente il sistema delle preferenze, Meloni si è sempre schierata per il premierato con l'obiettivo di votare direttamente il capo del governo. La Lega non vuole perdere i collegi uninominali, che in generale sono poco amati dal centrodestra, ma che al nord permettono al partito di Salvini di ottenere dei bei numeri. Insomma, se ci sarà un post Rosatellum, che è il nome dell'attuale sistema elettorale italiano, bisognerà vedere appunto su quali accordi riuscirà a appoggiare, insomma, e sulle altre riforme davvero. Dal punto di vista di un'osservatrice svizzera a Roma sarà davvero interessante, ma davvero anche difficile dire cosa potrebbe succedere, ecco.
Grazie Francesca. Ecco, professor Tarchi, proprio in conclusione, il tempo è quasi scaduto e telegraficamente, secondo lei il governo Meloni arriverà a fine legislatura o ci saranno elezioni anticipate?
Ma credo che questo verrà deciso sostanzialmente da una mossa eventuale strategica, cioè se Meloni si accorgesse che una forte drammatizzazione del clima interno può portare a radunare il massimo dei propri sostenitori in una battaglia diretta contro i suoi avversari, contro il centro-sinistra, non escludo che possa ricorrere a una situazione del genere, naturalmente incolpando gli avversari il fatto di averle messo il bastone fra le ruote e di non far più funzionare il governo. Altrimenti, se non ci sarà questa prospettiva, ritengo che le cose andranno fino a naturale scadenza.
Perfetto, grazie mille, lo abbiamo capito, si apre decisamente una nuova fase nella politica italiana. Noi invece concludiamo qui la nostra puntata. Modem torna domani, buona giornata a tutti.